Io mi sono sempre comportata in modo tale che, in nome di Dio, ho posto la mia forza principale e la mia sicurezza nei cuori leali e fidati dei miei sudditi. E quindi sono giunta tra di voi, come vedete, in questo momento, non per mia ricreazione e diletto, ma essendo risoluta, in mezzo alla foga della battaglia, a vivere e morire in mezzo a voi, a sacrificare per il mio Dio e per il mio regno e per il mio popolo il mio onore e il mio sangue, anche nella polvere. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo e sono in compagnia del Duca di Sperlonga, Costantino. Ciao Costa.
Buonasera a tutti, bentornati e ciao Rick, pretendente al trono di Torino.
Ma così a caso?
Sì, completamente a caso.
Beh no, Duca di Sperlonga era il titolo che ti eri auto-attribuito durante la scorsa puntata, quindi mi sembrava anche giusto.
Non ricordo bene neanche il motivo, però sì, il Duca di Sperlonga mi va bene.
Ma il motivo era che parlavamo di Enrico, no? Che insomma... prese i primi titoli, diciamo, già dall'età di 3 anni, e quindi insomma oggi continuiamo sulla falsariga dell'episodio precedente, quindi sempre all'interno del mese dedicato a Elisabetta, e proseguiamo per dare un taglio un po' più biografico in realtà a questo episodio. Quindi ci sposteremo da personaggi come appunto quello di Enrico al personaggio di Elisabetta vero e proprio, parlando un po' in realtà della sua vita, degli avvenimenti insomma principali che dovete affrontare, della sua personalità. Non ci soffermeremo molto in realtà sulle guerre, alle quali insomma dedicheremo un episodio a parte per la gioia di Costantino,
che le botte meritano sempre un episodio a parte,
è giusto così. E quindi insomma iniziamo questo percorso. Ci eravamo lasciati in realtà con la nascita di un erede al trono, quindi teoricamente con il momento in cui Elisabetta in un certo senso dovrebbe uscire di scena, no? Perché è arrivato il tanto desiderato figlio maschio, il piccolo Edoardo, figlio della nuova moglie Jane Seymour, che è insomma la terza moglie di Enrico, perché le altre due, diciamo, le abbiamo già viste nella scorsa puntata, proprio appunto dopo, diciamo, il rimpiazzo di Anna Bolena, che insomma non ha fatto una buonissima fine, poverina. Cosa è successo? È successo che anche Jane Seymour è morta per condizioni, diciamo, un po' più naturali, per sua fortuna, nel senso che comunque è morta, diciamo, di parto, quindi comunque non una...
febbre puerperale.
Esatto, non una cosa veramente allegra, però quantomeno non è stata, diciamo, uccisa, non è morta di morte violenta. Questo fu un duro colpo per Enrico, e ci crediamo, comunque nella sua testa lui aveva trovato, diciamo, no, la donna che gli aveva dato il figlio maschio, quindi la futura regina, no, d'Inghilterra. Insomma, anche a seguito di questo inizia un po' la sua fase discendente. L'abbiamo lasciato nella scorsa puntata come un uomo aitante, carismatico, dalla personalità strabordante. Lo ritroviamo come una persona che comunque è in una fase calante della sua vita, inizia anche a prendere peso, ad ammalarsi, a soffrire anche di depressione, e quindi insomma inizia una lenta discesa. Ma comunque la politica deve andare avanti, perché comunque Enrico è il re di uno stato molto importante. Decide di risposarsi prima con Anna di Cleve, che poi ripudia pochi mesi dopo, in realtà con un pretesto o comunque con un motivo veramente banale. Sembrava che non le piacesse molto, tendenzialmente.
Comunque.
Beh, ma sai, poi fatta fuori la prima a un certo punto.
Le altre proprio così, sì. con facilità.
Esatto. E poi con Katrina Howard, una fanciulla adolescente che probabilmente legò con Elisabetta, anche perché in realtà erano anche parenti, perché la mamma di Elisabetta era in realtà la zia di Caterina. E nonostante insomma questi matrimoni, il futuro appariva abbastanza fragile e destava anche grande preoccupazione a corte, e non solo, anche fuori dalla corte. Si diceva infatti che Edoardo stesse sempre male, fosse, diciamo, cagionevole di salute, e comunque con tutto quello che era successo la situazione dinastica si era un po' ingarbugliata effettivamente, e bisognava insomma in qualche modo trovare una soluzione, porvi rimedio. Insomma, Edoardo era erede maschio e come tale era l'arma, diciamo, potente, no? Per mettere fine a una situazione molto delicata, che poi vedremo anche nel corso di questo episodio e di quello successivo, era particolarmente importante, cioè la questione scozzese. Molto brevemente, insomma, Enrico aveva cercato di togliere la Scozia dall'influenza francese durante il suo periodo di regno. La Scozia poteva essere, proprio anche per posizionamento, sempre una spina nel fianco dell'Inghilterra. e sia con la diplomazia che con la forza ci aveva provato. Aveva fallito, ci aveva riprovato adesso con vie, diciamo, matrimoniali, promettendo il piccolo Edoardo a Maria Stuart, giovane regina bambina anche lei, ma insomma alla fine non se ne fece nulla perché gli scozzesi annullarono l'accordo. Elisabetta, d'altro canto, poteva essere proposta alla Francia, in un certo senso, in ottica sempre diplomatica, ma alcuni inviati di Francia dicevano: è più onorevole che il figlio di Francia sposi la più povera delle gentildonne, ma legittima, che una dama no, di nobile stirpe, ma illegittima. Segno, appunto, che Elisabetta era vista sempre come la figlia di Anna Bolena e quindi come tale in una condizione, diciamo, di illegittimità. E quindi faceva, insomma, era anche difficile trovare modo di incastrarla in un matrimonio, no? Non era semplice. Oh, nel frattempo, Enrico, giusto per complicare ancora un po' la situazione, si era risposato di nuovo, per l'ultima volta sarà questa, con Caterina Parra nel 1543. Una donna in realtà molto importante per Enrico, anche se arriva proprio alla fine della sua vita, probabilmente per l'Inghilterra e per Elisabetta, anche perché si dice che fosse proprio per sua intercessione che Enrico nel 1544 emana l'Act of Succession, cioè in pratica un atto con cui mette, diciamo, definitivamente fine a questa situazione un po' caotica della successione e quindi stabilisce in sostanza, in soldoni, questo: Edoardo, ovviamente il tanto atteso erede, è il primo in linea di successione. Un po' sorprendentemente Maria lo segue, sorprendentemente perché l'abbiamo visto nella puntata scorsa, no? Cosa era successo con, tra Elisabetta e Maria, c'era stata tutta quella situazione un po' particolare, e poi insomma per ultima Elisabetta. Quindi Elisabetta sembra destinata un po' alla fine della nostra storia ad essere, diciamo, una parentesi nella pagina della storia d'Inghilterra. Come vedremo andrà molto diversamente. Cosa succede? Succede che Enrico inizia a stare sempre peggio, insomma prende ancora più peso, si ammala alla gotta, ma anche mentalmente sembra iniziare a mostrare qualche segno, insomma, non proprio, diciamo, di stabilità. Tanto che nel 1546 accusa Caterina Parr di eresia e tradimento.
Giustamente se la deve prendere con la moglie, cosa che ha fatto per tutta la sua vita, esatto. Perché nella fase finale non continuare?
Perché finire proprio adesso, diciamo, non più bello. Alla fine, mi viene da dire, per fortuna delle mogli, muore il 28 gennaio 1547 nel palazzo di Whitehall. Rimane Caterina Parr in vita, gli sopravvive, per sua fortuna. C'è un aneddoto abbastanza interessante su di lei, perché lei è vero che fu la sposa di Enrico, ma in realtà amava un altro uomo, Thomas Seymour, un nobile inglese in realtà molto importante in questa fase, non ci soffermeremo troppo, però insomma molto importante in questa fase di successione, che era un nobile inglese 35enne che Caterina riuscì a sposare dopo la morte di Enrico. Però, suo malgrado, sembrava in realtà che questo Thomas Seymour non avesse occhi che per Elisabetta. Tanto che, insomma, si dice che a un certo punto si era spinto un po' oltre ogni limite per corteggiarla. Ad esempio, si presentava la mattina prestissimo, piombando nella stanza di Elisabetta mentre lei dormiva nuda. Una volta addirittura aveva tentato di baciarla infilandosi nel letto, tanto che insomma a un certo punto Elisabetta dovesse essere allontanata dalla corte perché insomma non era proprio il caso, diciamo,
molto male
di rimanere così. Alla morte di Enrico ovviamente Edoardo prende il potere, anche se è ancora piccolo, quindi in realtà chi è che governa questo potere? Edward Seymour, che diventa suo lord protettore. Maria in realtà era una bomba pronta a esplodere in tutto questo. Perché? Perché non ci dobbiamo dimenticare dei casini religiosi che erano successi fino a poco fa. Maria era cattolica, non si era mai piegata, no? L'abbiamo visto anche la scorsa puntata, da tutti i vari aneddoti, molto religiosa, e tutti i cattolici d'Inghilterra vedevano in lei un punto di riferimento per una ribellione, no? E come tale anche un ponte in realtà di ingerenze straniere come pretesto alla situazione religiosa. Elisabetta in tutto questo per il momento sembra sempre stare in disparte, continua la sua formazione, legge i classici, dimostra un rigore mentale e una forza, diciamo, d'animo che il suo tutore Roger Ashman in questa fase definiva scevro da debolezza femminile. E insomma, questo ci ricorda anche un altro personaggio che abbiamo visto non di recente, Zenobia, no? Se ti ricordi, tutte le volte che si riferivano a lei, un personaggio molto forte, molto, insomma, spigliato, le definivano come si combatte quasi come non fosse una donna, quasi come un uomo. Quindi insomma anche questi paragoni ci devono far presagire che insomma il personaggio sarà di spicco e non da poco. Succede che Edoardo muore nel 1552, quindi questo benedetto erede maschio che Enrico aveva tanto agognato a un certo punto muore, probabilmente per via della tubercolosi.
Non c'era verso,
insomma, tanto che inizia subito un piano per la ribellione. A un certo punto c'è un certo Dudley di Northumberland che cerca di cogliere l'attimo per impadronirsi del trono. In questo piano il figlio di Dudley sarebbe dovuto andare in sposa ad Elisabetta, mentre Maria sarebbe stata fatta fuori, in un certo senso. Però Dudley evidentemente non aveva fatto i conti con Maria, aveva fatto i conti senza l'oste, come si dice dalle nostre parti, perché anche lei, insomma, l'abbiamo visto anche nella scorsa puntata che caratterino che aveva, era quella che insomma non voleva stare, no, al fatto che Elisabetta aveva preso il suo posto, quindi sicuramente aveva un grande temperamento e un grande carattere ed era anche molto amata dal popolo, tanto che reagì prontamente a questo, diciamo, complotto, radunò migliaia di sostenitori in poco tempo, riuscendo a sfuggire a questo tentato rapimento e infine, insomma, condannando a morte Dudley. Adesso non si sa bene Elisabetta cosa sapesse realmente di questa ribellione per prendere il trono, ci sono anche un po' di sospetti. Si sa che però, insomma, scrisse una lettera di congratulazione a Maria molto velocemente, probabilmente anche un po' per sviare, no?
Anche per dire, io non c'entro niente.
Esatto, hai visto, ti ho scritto la lettera, insomma, no? Allora, Maria, la cattolica, diventa quindi regina, quella che poi verrà chiamata Bloody Mary, no? Se andate a prendere il nome, che dà il nome anche al famoso cocktail, no? Che probabilmente tutti conoscono. Insomma, quella bambina che abbiamo detto odiava tantissimo essere dietro Elisabetta si trovava adesso sul trono e il rapporto tra Maria e Elisabetta, che già era complicato, insomma, in gioventù, non diventa più semplice adesso. Tanto che Renard, legato dell'imperatore Carlo V, diceva: Maria ha quattro nemici certi e dichiarati, i protestanti, i sostenitori di Dudley, quello che abbiamo visto prima, e altri riottosi ovviamente, il re francese e la sorella Elisabetta. Quindi insomma, diciamo, si sapeva un po' che c'era questa situazione di tensione, quantomeno. E ovviamente il contrasto religioso era evidente, e è proprio tra le pieghe di questo contrasto religioso che si inserisce ovviamente il rapporto controverso tra Maria ed Elisabetta. E c'era chi diceva che a un certo punto l'unico modo per fare qualcosa con Elisabetta era allontanarla dalla corte. Poi c'erano altri consiglieri che invece dicevano a Maria: no, è più sicuro trattenerla perché comunque la controlliamo meglio. Altri ancora dicevano: beh, diciamo che se succede qualcosa a Maria, Elisabetta è l'unica che può prendere il trono, quindi non si sapeva bene cosa fare, no? Altri ancora dicevano: vabbè, facciamola sposare e basta. Insomma, viene da dire, dopo tutto, con tutto quello che succederà dopo, non sarebbe proprio stato così semplice.
Sì, basta, diciamo. Esatto. È relativo.
Esatto. Si era anche individuato addirittura un possibile pretendente, insomma, Edward Courtney, un nobile, diciamo, inglese, un possibile consorte che le si poteva appioppare. Non era così semplice.
Anche perché, insomma, Maria stupisce, no, diciamo, di nuovo tutti, perché nel 1554 annuncia che si sposerà.
Bene.
Con chi? Lei vuole sposare Filippo di Spagna, un re ovviamente cattolico, cosa che non piacque affatto all'opposizione protestante, ovviamente. Certo. E quindi si mette in moto una macchinazione per detronizzarla, sostanzialmente. Ovviamente una macchinazione che Elisabetta non poteva non conoscere, perché, insomma, c'entrava molto anche lei, tanto che uno dei cospiratori ovviamente le aveva scritto di allontanarsi il più possibile, e beh, soprattutto poi venne ritrovata una copia di una lettera che suggeriva una sorta di accordo tra la stessa Elisabetta e i francesi, che comunque non vedevano proprio di buon occhio l'unione tra Inghilterra e Spagna.
Certo.
Addirittura Elisabetta fu fatta imprigionare nella Torre di Londra, però alla fine, dopo un periodo comunque turbolento, su cui non ci fermiamo perché non stiamo parlando, certo, di Maria, magari, certo, le dedicheremo, no, una puntata a parte. Nel 1558, a seguito del calo della popolarità e dell'autorità di Maria, e poi della morte stessa, che avviene nello stesso anno, probabilmente comunque per malattia, quindi non dovuta a questo tentativo di detronizzarla, viene lei finalmente incoronata regina d'Inghilterra. Mi viene a dire, ovviamente, che la scelta di una regina sostanzialmente protestante, perché lei non ha mai, no, rinnegato la, certo, la sua appartenenza, è anche da ritrovarsi nel fatto che Maria non è stata proprio buonissima con i protestanti, perché anzi più e più vennero uccisi, vennero considerati eretici, bruciati, certo, e quant'altro. Comunque non si era fatta proprio ammirare. Il calo della popolarità era dovuto comunque a un comportamento non proprio,
assolutamente,
ecco, mite.
Insomma, il nome Maria la Sanguinaria non le viene dato così perché si è svegliato qualcuno un giorno, diciamo. Quindi sì, assolutamente, Maria è anche un bel personaggio, ci soffermeremo magari un'altra volta. Comunque, sale al trono Elisabetta. Allora, l'atmosfera era ben diversa dagli anni di Maria, appunto, la Sanguinaria, no? Londra si dice fosse invasa dall'entusiasmo e dalla musica, tutti salutavano con allegria festante la nuova regina. Insomma, questo è un po' lo stesso copione che leggiamo, no? Quando...
un paese di musichette mentre fuori c'è Filippo di Spagna.
Esatto, esatto.
Scusiamo, c'è una citazione colta che i nostri fan devono sapere.
Assolutamente sì, per forza. E però, appunto, come dicevi tu, i protestanti erano stati molto perseguitati da Maria negli ultimi anni e, insomma, piano piano iniziavano a tornare da Ginevra e da Strasburgo, città dove si erano rifugiati. Però ovviamente c'era qualche problema, non c'era solo, diciamo, questa atmosfera di festa. Per esempio, insomma, l'atto di incoronazione, no, vero e proprio, fu rifiutato dall'arcivescovo di Canterbury, anzi venne fatto dal vescovo di Carlisle, che era una figura di secondo piano comunque. E quindi Elisabetta rimaneva anche al trono una figura molto controversa. E, ma non solo, diciamo, c'era la questione religiosa, ma c'erano numerosi altri grattacapi. Il primo sicuramente era di natura economica, perché Maria aveva accumulato, insomma, un buon numero di debiti in realtà, e non aveva lasciato proprio le finanze in un modo, diciamo, straordinario. Per esempio, aveva aumentato il numero di guardie personali a 400. Per dare un'idea, per dare dei numeri, ai tempi di Enrico VIII c'erano solo 50.
Diciamo che non si sentiva proprio sicura, sicura.
No, indubbiamente i tempi non erano gli stessi, però insomma, bisognava pagare, a un certo punto il conto arriva. Ma il problema più grande era anche quello che stava accadendo in Scozia. La Scozia negli ultimi anni ha avuto un'enorme influenza francese, tanto che Maria Stuart, regina di Scozia, si era recata in Francia proprio per sposare l'erede al trono di Francia. È una mossa che ovviamente avrebbe messo in enorme pericolo l'Inghilterra, anche perché Maria Stuart, essendo cugina di Elisabetta, poteva ambire al trono d'Inghilterra, cioè rifomentando ancora l'ala cattolica nel paese, perché di nuovo, ah, c'è un'altra regina cattolica, possiamo usarla, no, per fomentare un po' questo scontro. Adesso, nonostante le minacce, le difficoltà di salire al trono d'Inghilterra, Elisabetta si mostra, insomma, da subito molto tenace, fiera, libertaria, insomma, quasi ai livelli del padre, un personaggio anche un po' istrionico comunque, impartisce ordini a suo modo, diciamo, quasi assoluti, una cosa che comunque l'aiuta a farsi le ossa, diciamo, e a superare un po' quel periodo. Adesso tutti pensavano che Elisabetta prima o poi sarebbe sposata, perché va bene, prima c'era la situazione difficile, che non si sapeva bene che figura fosse, no? Non si sapeva bene come inquadrarla, quindi si poteva capire questa difficoltà a trovare marito. Adesso, regina d'Inghilterra, una delle donne più potenti del mondo, insomma, un consorte lo trova sicuramente. Insomma, si comincia a parlare, forse può esserci Filippo di Spagna, che comunque era già promessa a Maria, quindi in un certo senso era quasi uno sgarbo, no, di Filippo, che fai? Eri promessa a Maria e non ti proponi anche Elisabetta, cioè, insomma, ci si sta male, no?
Non è da gentiluomini.
Non è da gentiluomini, assolutamente. E quindi poi si dice, beh, ma perché comunque, sai, governare l'Inghilterra tutta da sola è un po' troppo per una donna, no, bisogna trovare un consorte. E quindi che succede?
Fa esattamente questo. Assolutamente no. Ovviamente inizia in realtà una tresca, insomma, si può definire così, con Robert Dudley, che era ben noto a tutti, tra l'altro, e insomma, qui dimostra già da subito, no, il suo carattere. Non si preoccupa minimamente di smentire, anzi si dice che forse in realtà provasse anche piacere a mettere in giro queste voci, quasi per ribellione personale, tanto che questo Dudley viene ricoperto in realtà di tutti gli onori, lo fece cavaliere della giardettiera, gli donò numerosi monasteri, una casa di Kew, licenze commerciali molto fruttuose e anche 12.000 sterline, insomma, così di moneta, quale contributo alle sue spese. Sostanzialmente, non so, un regalo di compleanno, no? Vita natural durante, probabilmente, che tra l'altro in realtà stonava con la sua tipica parsimonia, perché certo, comunque era una persona abbastanza misurata. Comunque, nonostante questa tresca, che come abbiamo detto comunque non veniva per nulla smentita, di sposarsi non se ne parla.
No, non ce ne voglia. Adesso la religione, la situazione religiosa torna di nuovo alla ribalta nel 1559, quando molti protestanti a Londra si lasciarono andare a delle violenze nei confronti dei luoghi di culto cattolici. In realtà i protestanti erano un po' una minoranza a Londra, ma comunque ci fu una grande violenza, diciamo, tanto che, insomma, si disse che sembrò quasi opera del sacco di una città nemica, quindi, insomma, una situazione che sfuggì un po' di mano. C'era un po' un solo modo per placare questa situazione: restaurare il protestantesimo di Enrico VIII, ma ovviamente le cose erano più complesse, perché bisognava anche capire quando e come farlo. Insomma, farlo nel momento sbagliato avrebbe portato alla scomunica del Papa in una situazione in cui l'Inghilterra scarseggiava di armi, e quindi la cosa era pericolosa, bisognava pensarci bene. Cosa fece dunque Elisabetta? È qui che iniziò a dimostrare quella grande capacità che poi, insomma, riusciremo ad ammirare per tutta la sua vita, di intrigo e di abilità politica, perché mostrò una certa apertura verso Roma, lasciando lì il suo ambasciatore, per esempio, continuando lei di persona a partecipare alla messa nella sua cappella privata, avendo però cura di apportare delle piccole modifiche di culto in modo tale che, insomma, fosse tutto, diciamo, rientrasse tutto in un'ottica, diciamo, di concordia, e rinviando questa tanto attesa riforma religiosa in Parlamento, dando, no, un segnale di apertura e di spiraglio verso Roma. Allo stesso tempo tergiversando sul conteggiamento sia con Enrico II di Francia che con Filippo di Spagna, di modo che entrambi pensassero che prima o poi avrebbero ottenuto la sua mano. Quindi, nel frattempo, il tempo passava. Elisabetta riusciva piano piano a prepararsi alla guerra, raccogliendo tutto il necessario, sia in termini bellici che in termini economici, ovviamente, per farsi trovare più che preparata quando sarebbe arrivato il momento. E quindi a un certo punto vengono promulgati due atti fondamentali, l'Act of Uniformity e l'Act of Supremacy, con i quali Elisabetta diviene di fatto, insomma, il capo della Chiesa d'Inghilterra. Non ci soffermiamo molto, però insomma l'Act of Uniformity, per giusto far capire, introduceva l'utilizzo del Book of Common Prayers, che in realtà già era stato comunque introdotto da Enrico, come una sintesi tra la tradizione cattolica e le innovazioni protestanti, quindi poteva essere una specie di via di mezzo, una via media anglicana tra il protestantesimo e il cattolico.
Fun fact, infatti, l'atto di incoronamento, insomma l'incoronazione di Elisabetta fu l'ultimo in Inghilterra fatto in latino,
certo,
da quelli successivi tutti con la formula inglese, proprio a seguito di queste decisioni. Tra l'altro il suo nome, mentre Enrico diventa capo supremo della Chiesa inglese, lei si fa governatore,
certo,
supremo della Chiesa inglese, da una parte perché mostra sempre una sorta di apertura, perché lei governa, non è il capo,
è chiaro, certo,
non prende una posizione simile a quella del Papa, come più o meno ha cercato di fare il padre. In realtà, infatti, lei amministra, no? Insomma, in Inghilterra comanda lei la Chiesa, però come governatore. Un po' anche perché non era visto bene che una donna si nominasse capo,
no,
della Chiesa in un mondo sostanzialmente,
chiaro,
patriarcale.
Chiaro, chiaro, certo. E anche qui, insomma, c'è la capacità di saper inquadrare quello che è il tempo e la capacità di riuscire comunque a imporre la propria volontà, però in un modo, diciamo, che non creasse scontro, in un certo senso, e che quindi riuscisse più facilmente a farlo passare. Beh, insomma, secondo questo atto, tendenzialmente chiunque occupasse, diciamo, delle posizioni pubbliche, diciamo, oppure che fosse nella Chiesa, doveva giurare fedeltà a lei, e quindi, insomma, di fatto stabilizzava ancora di più il suo potere, che adesso era veramente pronto a esplodere in maniera definitiva.
Esatto. C'è, ovviamente, tutta una fase in cui deve consolidare questo suo potere, perché questi atti ovviamente sono il primo passo verso questo consolidamento, che lei fa seguendo diverse parti. Innanzitutto continua questo discorso del non mi sposo e non lo farò mai, per vari motivi. Il primo è dovuto al fatto che evidentemente non aveva tutta questa, no, questa voglia di farlo. Il secondo perché cominciò in realtà a vendere, tra virgolette, una figura regale forte, accentratrice, che non invecchiava mai, nel senso che tutti i quadri che vediamo ce la fanno vedere sempre allo stesso modo. Tra l'altro lei nel 1559 prende il vaiolo quando ha 29 anni, rimarrà un po' sfigurata, ma proprio per questo nelle varie immagini si vede sempre con il trucco bianco, con i gioielli addosso, in maniera che non si vedesse che il suo viso, insomma, era stato sfigurato.
Beh, è proprio un modo di creare un brand, diremmo oggi, no? Cioè, si crea il brand Elisabetta, che viene venduto in un certo modo, è un personaggio forte che viene inquadrato sempre in quel modo e che tutti possono riconoscere.
E tu gongolerai per questo, insomma, è un po' augusteo come modo di fare, no? Nel senso che
assolutamente, certo.
Poi si circonda comunque di, a parte uomini validi che l'aiutassero, insomma, per tutta praticamente la prima parte e anche la parte più importante, diciamo, del suo regno, sono stati sempre gli stessi uomini attorno a lei, che muoiono tutti più o meno nello stesso periodo, tra l'altro nell'ultimo decennio del suo regno. No, è simpatico, però insomma è vero. Tutti quanti muoiono, diciamo, ne rimangono un paio che sopravvivono intorno al 1590. E insomma, a parte questi, poi si circonda anche di una vita culturale che mandasse avanti questo brand. Della parte culturale vera e propria ne parleremo nella quarta e ultima puntata dedicata al mese di Elisabetta, però comunque c'è da dirlo da subito, perché lei vuole che il popolo guardi la sua figura come una figura unitaria, che tenga l'Inghilterra unita e che non crei nessun tipo di contrasto. Perché? Perché ci sono due tipi di pretendenti, perché lei poteva, volendo, sposare il re di Francia o il re di Spagna, e però non voleva, perché sono stranieri sostanzialmente, certo. E lei aveva questa figura dell'Inghilterra per l'Inghilterra. Tra le altre cose, nei vari atti che lei fa, alcune cose tengono fuori delle parti che l'Inghilterra regnava, per esempio l'Irlanda non godrà di alcune cose che invece i cittadini d'Inghilterra godono durante il suo regno, e lo sarà per tanto tempo questo, cioè per tutto il suo regno. Infatti c'è la famosa frase che lei ha sposato l'Inghilterra, che l'Inghilterra è l'unico marito che insomma ha sempre voluto avere,
certo.
E effettivamente manterrà la cosa, insomma, venendo peraltro criticata sia dai suoi stessi, diciamo, politici, ma anche dagli storici successivi, perché comunque mantenendo questo piglio, diciamo, questa decisione, fa sì che poi la sua successione diventerà una polveriera incredibile, ovviamente.
Chiaro, certo.
Perché comunque... Però perché fa questo? Perché, insomma, sposando un re straniero, quel re straniero, per come era fatta, diciamo, no? Insomma, il mondo di allora, poteva ottenere dei poteri regali per sovrastarla, per regnare l'Inghilterra al posto di Elisabetta, cosa che lei non avrebbe mai permesso.
Figuriamoci.
Poi, oppure invece, sposando altri nobili inglesi, avrebbe favorito una parte piuttosto che l'altra, perché comunque la guerra tra protestanti e cattolici continua. Magari non si arriva direttamente alle armi, però ci sono rivolte, ce ne sono più di una, che attenta alla vita stessa di Elisabetta. E lei è sempre lì, no? Che non dice niente a nessuno, si tiene le cose per sé, non è, a volte evita proprio di prendere decisioni, in maniera che le cose rimangano tali, e lei può dire: io sono qui, faccio questo e basta,
certo.
E quindi così. Dall'altro lato c'è appunto lo scontro religioso. I cattolici inglesi trameranno sempre contro di lei, insieme agli scozzesi, ai francesi, agli spagnoli. Lei sente questa problematica e tra l'altro interviene come? Cementificando la sua unicità come regina, eliminando sostanzialmente i pretendenti più importanti, tra cui abbiamo già citata la più importante e la più famosa è sicuramente quella della figura di sua cugina Maria Stuart, che era già stata fatta regina di Scozia quando aveva neanche un anno. Poi a 5 anni viene invece inviata in Francia perché deve sposare il delfino di Francia e quindi diventare la regina. Qui viene educata dalla regina, regina vedova, poi successivamente Caterina de' Medici, che sostanzialmente gli dà una grande preparazione letteraria e quant'altro, ma un po' meno politica, perché la regina di Francia non era detto che dovesse, insomma, certo, averne bisogno. Il problema qual è? È che lei regina di Francia diventa per solo un anno, perché il marito, Francesco II, muore poco dopo, e quindi lei torna in Scozia, perché Caterina de' Medici dice: di regine vedove ne basta una, quindi puoi accomodarti alla porta. Torna in Scozia, dove nel frattempo è scoppiata una guerra religiosa, appoggiata ovviamente da Elisabetta. La descriveremo meglio ovviamente nella puntata dedicata. Maria però ovviamente cerca di prendere parte, di far ritornare il cattolicesimo, perché lei è cattolica ed è per questo che è amata dalla fazione, insomma, anti-elisabettiana, certo. E però qui poi sposa una persona, cerca di insomma prendere parte a questi scontri, ma spesso magari ne rimane vittima, viene rapita, scappa credendo all'aiuto di Elisabetta, ma Elisabetta dice: beh, adesso ciao, adesso vieni qui, che sostanzialmente viene imprigionata, rimane 19 anni in prigione per, insomma, in un palazzo piuttosto che in un altro, godendo di una di libertà più o meno ampia, perché nella prima parte è un po' più libera, poi successivamente, quando Elisabetta viene a scoprire che gli arrivano lettere particolari per cui, insomma, è meglio farla fuori, viene sostanzialmente poi processata e fatta fuori nel 1587.
Certo.
Quindi è molto pragmatica nelle cose. Tra l'altro, con i suoi tentativi di posticipare, arriva a regnare 30 anni prima effettivamente poi di scontrarsi con questi regni che in realtà erano già lì famelici, pronti a mangiarle. La Spagna e la Francia sono molto più ricchi e più importanti in quel momento dell'Inghilterra, che la Spagna soprattutto, ovviamente, con il discorso dell'esplorazione e tutto quanto, era diventata ricchissima e quindi poteva godere di una forza anche militare che l'Inghilterra non poteva, su cui l'Inghilterra non poteva contare. Quindi lei temporeggia, insomma, il buon Fabio Massimo gli avrà insegnato qualcosa. Scusate, a noi la storia romana
la mettiamo ovunque, se la nominiamo almeno una volta a puntata, non va bene.
Qui siamo già a tre, però insomma, ci perdonerete. Però comunque alla fine arriva poi, quando è lei a volere sostanzialmente lo scontro, certo, ad avere uno scontro con
alle sue condizioni.
Esatto, alle sue condizioni. E tra l'altro nel frattempo si è fatta amici un po' ovunque, perché ha aiutato i Paesi Bassi spagnoli quando erano in guerra contro Filippo II, quindi insomma, ha fatto no, una politica per cui, quando sembrava che lo Stato nemico potesse avanzare pretese, si trovava un problema. Per esempio ha aiutato la rivolta degli Ugonotti in Francia, per esempio, tanto per dirne una, così che insomma le varie parti stessero buone e lei si potesse consolidare al trono. Tra le altre cose, il periodo fondamentalmente poi un po' più negativo per lei, nel senso che in cui comincia a perdere un po', no, la bussola, è proprio la parte finale, in cui muoiono i suoi stretti, i collaboratori più stretti. Lei ormai ha 60 anni circa, perché nel 1590 ne fa 57,
certo,
e quindi comincia a farsi sempre più insistente la voce per cui, no, deve trovare una successione per forza, perché altrimenti non si... E quindi poi si comincia a dire chi è che potrà succedere. Ci sono i sostenitori di Giacomo VI, che poi effettivamente diventerà, no, il re. C'è invece chi dice che deve sposarsi con qualche nobile, e lei che cosa fa? Le orecchie da mercante, ovvero fin quando tramano, però senza farsi scoprire e comunque dimostrando fedeltà a lei fin quando resisterà, non fa nulla. Quando invece c'è chi alza un po' troppo la voce, sparisce. E no, ed è proprio quello che succede, cioè, perché alcuni suoi collaboratori, che magari hanno insomma peccato di averla offesa o comunque di aver tirato fuori troppo apertamente il problema della successione, vengono rinchiusi nella Torre di Londra e dimenticati. Però c'è qualcosa che per esempio non può lei insomma evitare che circoli, ovvero un libello, insomma un libro che circola, in cui sostanzialmente si parla della successione, che perché ovviamente Elisabetta a breve morirà. È il 1595 quando arriva alla luce, e negli anni successivi circola abbastanza, anche perché la controparte è ovviamente fatta da cattolici che vedono in Giacomo VI,
certo,
l'uomo,
certo,
adatto a succedere. Peraltro è parente, perché è il figlio di Maria Stuart, quindi sostanzialmente il nipote di Elisabetta. E circola anche perché escono tanti altri libri della parte protestante che ribadiscono invece la centralità, l'importanza di Elisabetta, anche ora che è un ultra sessantenne. Quindi per difenderla fanno circolare queste voci, e lì ancora insomma tutti intorno a cercare di capire che cosa farà, che cosa non farà. L'importante che però si sappia è che lei fino all'ultimo continua in realtà la sua politica, è peraltro artefice della possibilità che ha l'Inghilterra poi di affacciarsi al di fuori, perché dopo la guerra che vedremo con gli spagnoli ha una marina in grado di poter espandersi. Infatti, 4 anni dopo in realtà la sua morte, verrà fatta la prima colonia inglese, la Virginia, certo, in onore suo, perché lei è ovviamente la regina vergine, no?
Chiaro.
Grazie a questo, grazie a questo suo modo di fare, che da tanti è stato criticato perché comunque grazie a lei è stato stabile, una volta morta lei la stabilità è più o meno finita,
certo,
poi magari l'affronteremo un giorno perché ci sarà la gloriosa rivoluzione successivamente e tutto quanto, però grazie a lei è stato stabile e lei ha gettato le basi per l'Inghilterra che nei secoli successivi è diventata in realtà poi la nazione più importante sostanzialmente nel mondo, certo, fin quando una sua colonia è diventata insomma l'ha scalzata, no?
Le ha rubato il posto.
Le ha rubato il posto. Perché però è importante anche, no, la biografia e anche queste decisioni di Elisabetta? Perché l'hanno resa sostanzialmente un'icona delle donne in un mondo in cui le donne non erano così importanti, perché l'abbiamo detto tante volte, no? Tutti pensavano che una donna da sola non potesse farcela.
Certo.
Nella realtà dei fatti altre donne importanti erano state già regine, di certo, Francia, abbiamo parlato di Caterina di Medici, no? Di Scozia, di Castiglia, Isabella di Castiglia, importantissima, abbiamo visto, certo, no, per i viaggi di Colombo e quant'altro. La verità è che lei però è stata la prima regina non cattolica, è stata la prima regina che è andata tra l'altro a regnare quando ancora si pensava fosse illegittima, tanto che Maria Stuart si è fatta nominare regina d'Inghilterra perché non considerava legittima l'incoronazione di Elisabetta, e quindi partendo da una situazione comunque disastrata, no? Perché comunque non era considerata regina neanche dagli altri regnanti, ha saputo dire la sua, ha saputo imporsi, ed è per questo che è una figura femminile universalmente, no? Nota, e tanto che peraltro qualche anno fa la BBC ha chiesto agli inglesi quale fosse secondo loro il personaggio femminile più importante, ha vinto proprio in maniera, insomma, stracciando le avversarie, proprio la, certo, figura di Elisabetta prima.
Ma poi sai, lo è stata regina in un modo completamente diverso, cioè le altre regine che tu hai nominato, insomma molte di quelle altre regine, sono state regine in quanto il loro potere derivava magari anche dal matrimonio comunque con una figura molto importante, o che comunque si erano, anche quando non era così, si erano piegate alle regole del gioco di quel periodo, che comunque imponevano tutto un certo percorso, tutto un certo protocollo. Lei, tra l'altro, con una forza insomma notevole, perché oltre ad essere regina, donna, senza sposarsi, di una religione comunque di fatto appena nata, in una condizione di enorme svantaggio, ha saputo dire no, si gioca secondo le mie regole, e quindi secondo me in questo discorso che tu stai facendo ci entra insomma a pieno titolo, assolutamente.
Poi comunque ottenendo un amore magari da parte del popolo, meno da parte dei nobili, no, quelli che,
certo,
che gli davano contro, comunque molto grande, perché tanto da poter dire che ha sposato l'Inghilterra, ed è per questo che non ha mai sposato nessun altro.
Certo, certo, chiaro. Beh, no, un personaggio insomma molto interessante, c'è molto altro da dire, per questo che insomma ci siamo riservati altre 2 puntate, perché non basta un episodio. Senz'altro, secondo me a pieno titolo entra nel sondaggio che tu dicevi, no? La regina sicuramente più popolare. Vedremo quando morirà Elisabetta II cosa succederà, perché comunque anche Elisabetta II...
Tra l'altro, vuoi sapere una cosa divertente? Sì. Elisabetta II, nonostante si chiami Elisabetta, è linea di discendenza da Maria Stuart.
Ah, ecco, vedi, interessante. Però comunque, cioè, vedremo insomma cosa succederà.
Beh sì, in realtà molti hanno cercato di, certo, equiparare le due cose. Il problema è che Elisabetta II ha vissuto, vive tuttora in realtà.
Cioè, non le vogliamo portare sfortuna,
no, no, in cui l'Inghilterra è sì potente, ma non così potente e così rilevante come Elisabetta,
sì,
prima,
sì, sì,
ha poi fatto diventare l'Inghilterra.
Certo.
Tutta lì la differenza. Anche se molti ai tempi se la spiegavano, anche visto il nome, beh, non ha fatto un malvagio lavoro. Dai.
Beh no, poi sai, anche le difficoltà comunque che ha dovuto affrontare sono, insomma, direi più che comparabili. Ecco. Ma magari insomma ci dedichiamo una puntata anche a lei.
Ma sì,
volta,
assolutamente.
Bene, per oggi diciamo che è tutto, insomma abbiamo sviscerato un po' la figura di Elisabetta nel suo profilo un po' più generale, attraversando le fasi più importanti della sua vita. Non è finita, nel senso che ne parleremo poi fino, insomma, citando le guerre, ovviamente faremo anche un passaggio poi sulla fine, proprio gli ultimi anni della sua vita, ma anche ovviamente tutto il contesto culturale che ha segnato, vista l'importanza che abbiamo anche solo accennato oggi. Quindi insomma, non perdetevi gli ultimi due episodi, saranno interessanti. Come al solito vi diamo qualche riferimento in più per approfondire, se volete insomma saperne un po' di più. C'è il libro che vi abbiamo citato anche la volta scorsa, ma che insomma vi ripetiamo perché è importante, Elisabetta I, la Vergine Regina, Mondadori, molto interessante, si sofferma molto sugli anni, anche se che noi abbiamo magari un po' passato velocemente, che sono un po' i primi anni, c'è tutta quella fase anche un po' sugli amori prima dell'incoronazione, che insomma, se siete curiosi, è anche interessante, ma non solo, insomma, un libro ad ampio respiro sulla figura di Elisabetta.
Poi ci sono tre articoli che io ho trovato su questo sito che si chiama Luminarium, www.luminarium.org, che è un sito che parla di rinascimento, credo soprattutto inglese, in realtà gli articoli ovviamente sono tutti in inglese. Io ne ho letto questi tre che mi sono sembrati insomma più importanti per la parte che andavo ad affrontare. C'è il primo, che è di Brendan Ralph Lewis, e si chiama Elizabeth I, The Reality Behind the Mask, che tratta tutto il discorso, no, del personaggio pubblico, piuttosto che insomma,
certo,
visto che della figura privata ne sappiamo molto poco. Infatti questo ha generato film un po' insomma,
particolari,
no, anche un po' dubbiosi, insomma, tipo, non so, se hai mai visto Anonymous. Beh, quello però lo trattiamo quando parliamo della parte,
no, questo mi manca, dai, me la fai sapere
parte, quando parliamo della parte del teatro, insomma, della parte culturale, perché è più legato a quello.
Va bene.
Poi c'è The Last Decade di Paul E. J. Hammer. E poi Elizabeth I, Gender, Power and Politics di Susan Doran, che tratta invece la figura di Elisabetta come donna all'interno, certo, di un mondo sostanzialmente comandato dagli uomini, o comunque a egemonia insomma maschile.
Assolutamente. Poi, come al solito, vediamo anche qualche riferimento un po' più pop. Diciamo, c'è un bel film che ho visto di recente, Maria Regina di Scozia, lo danno su Prime Video, quindi insomma abbastanza semplice da recuperare se avete Amazon Prime. Molto bello, insomma, mi è piaciuto molto, interessante. Ci sono tra l'altro due attrici straordinarie, una interpreta Maria Regina di Scozia, ovviamente l'altra Elisabetta. Il rapporto tra le due è ovviamente molto romanzato in favore del cinema, e quindi è anche giusto così. Però insomma è bello, a me è piaciuto particolarmente, interessante. Andatevelo a guardare se vi interessa il rapporto tra le due. Non è, si chiama Maria Regina di Scozia, ma ovviamente anche Elisabetta trova enorme spazio, quindi guardatevelo se vi affascinano queste due personalità.
E ovviamente per il discorso pop valgono i film che abbiamo già,
beh, certo, chiaro,
che abbiamo già parlato, no, la prima.
Se non avete ancora visto Canto l'ambasciatore di Francia,
andate a vedere,
andate assolutamente a recuperarlo.
È importantissimo.
Va bene, direi che insomma per oggi abbiamo trattato ampiamente la figura di Elisabetta. Io vi rinnovo insomma l'invito a seguirci sui social, la pagina Instagram in particolare. Tra l'altro a breve, insomma, microfoni spenti, faremo una piccola live in cui magari annunceremo qualche cosa di nuovo, di interessante, che sta per arrivare. Quindi insomma non perdetevela, anche se la sentirete voi insomma,
sì,
quando sarà già finita.
Podcast, esatto. Sì, esatto.
La pagina Facebook sempre. Lasciateci anche qualche recensione su Apple Podcast, ce ne sono arrivate un po', veramente carine, stiamo cercando anche di pubblicarle, perché ci fa veramente piacere ed è un buon modo insomma che abbiamo per ringraziarvi. Le piattaforme per seguirci insomma ormai le conoscete: Spotify, Apple Podcast, Spreaker, quella che preferite, insomma le trovate tutte quante nei link in descrizione dei nostri social. Direi che abbiamo detto tutto, vi saluto ancora una volta, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio, e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.